Adesso possiamo apprezzare questo primo passo di questa sentenza. Allora, c'è una ditta che che ricorre alla Corte di Giustizia chiedendo l'interpretazione di una disposizione del trattato, che riguarda le dogane. L'articolo 12 del trattato. L'articolo 12 del trattato dice le seguenti cose. Gli Stati membri si astengono dall'introdurre tra loro nuovi dazi doganali all'importazione e all'esportazione, o tasse di effetto equivalente, o dall'aumentare quelli che applicano nei loro rapporti commerciali reciproci, vecchio testo del trattato. Per cui è una norma che dice gli Stati si astengono dall'aumentare i dazi. L'organo olandese si rivolge alla Corte di Giustizia dicendo: io non so che cosa vuol dire che si devono astenere dall'aumentare i dazi. In particolare, in questo caso, l'Olanda non aveva detto aumento il dazio di questa sostanza, ma aveva classificata dalla categoria X a quella Y, e per effetto di questa diversa classificazione il dazio era aumentato. È passata dalla categoria che pagava 5 di dazio alla categoria che pagava 10 di dazio, l'effetto è che il dazio di questa merce era aumentato. E allora l'interpretazione non era tanto un'interpretazione sul significato della disposizione in astratto, ma era sul significato della disposizione in concreto. Come sempre i problemi interpretativi non difficilmente nascono da una questione di difficoltà di capire cosa c'è scritto in una disposizione, e riuscire a capire il significato di quella disposizione in relazione a un evento concreto. Cosa vuol dire aumentare il dazio? Vuol dire soltanto un provvedimento che dice il dazio è aumentato, o può essere anche il risultato di un'attività diversa, che non ha come mens legis da aumentare il dazio? In questi termini viene posto il quesito, e il governo olandese, insieme a quello belga, in realtà qui c'è ancora un altro governo che si costituisce in giudizio, perché si giudice di tre stati costituiti, per cui il 50% della comunità interviene in giudizio sostenendo che qui siamo fuori dalla interpretazione del trattato. Contestano che la Corte sia competente, sostenendo che la domanda verte non già sull'interpretazione del trattato, bensì sulla sua applicazione nell'ambito del diritto costituzionale olandese. Questo è un problema fondamentale, delicatissimo, cruciale per la storia della comunità, perché questa sentenza è importante. Perché qua si distingue il profilo della interpretazione del trattato dal profilo della applicazione del trattato stesso nel sistema costituzionale. Il giudice interno applica e applica le norme interne. Il governo olandese e quello belga dicono: una cosa è interpretare il trattato, un'altra cosa è prospettare alla Corte di Giustizia problemi di applicazione del trattato, delle norme comunitarie, all'interno dell'ordinamento costituzionale. Vedete che qui si sta cercando di tirare il velo della sovranità. Sta cercando di affermare che esiste una membrana che separa i due aspetti, per cui la Corte di Giustizia, che è proprietaria dell'interpretazione del trattato, non può invece guardare oltre questa membrana per vedere come viene applicato il trattato negli Stati membri. Non è una questione di poco. Una cosa libera è camminare con la destra di Più precisamente, la Corte non sarebbe competente a statuire sull'eventuale prevalenza del trattato CE rispetto al diritto interno olandese o ad altri trattati stipulati dai Paesi Bassi e recepiti nel loro ordinamento giuridico. Tale questione sarebbe di esclusiva competenza dei giudici nazionali, salve restando le possibilità di ricorso a norme degli articoli 169 e 170. Qui viene colto il problema. Non sarebbe competente a statuire sull'eventuale prevalenza del trattato CE rispetto al diritto interno. Ci sono due ordinamenti, dice il governo olandese, l'ordinamento comunitario e quello olandese. Questi due ordinamenti sono separati. E la Corte di giustizia che appartiene a questo ordinamento non può andare a vedere e a affermare la prevalenza di questo ordinamento sul diritto interno. Il diritto interno è sovrano, salvo le porticine che aprono gli articoli 169 e 170. Quali sono gli articoli 169 e 170? Ne ho già parlato, sono gli articoli che riguardano la procedura di infrazione. La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù del presente trattato, emette un parere motivato a riguardo dopo aver posto lo Stato in condizione di presentare le sue osservazioni. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere al termine fissato della Commissione, questa può agire la Corte di giustizia. Allora, vedete com'è strutturato il problema? Esiste una porta in questa barriera che è la sovranità, una porta, che è costituita dall'articolo 179, e cioè dalla procedura di infrazione. Questa procedura di infrazione è di competenza della Commissione. Allora, dice il governo olandese, ragionando secondo lo schema tradizionale di dimensione 1, cioè quella delle organizzazioni internazionali, noi abbiamo un trattato. Il trattato porta degli impegni, degli obblighi, dei vincoli in capo agli Stati. Questi vincoli sono vincoli di tipo internazionale, però, per cui devono essere fatti valere tramite gli strumenti previste dal trattato. Il trattato prevede che se uno Stato non si adegua, guardate che 169 della vecchia numerazione, non di quella attuale, se lo Stato non si adegua all'articolo 169 è della vecchia numerazione, non è la numerazione attuale. La numerazione attuale, ve lo dico adesso però. Se lo Stato non si adegua agli obblighi internazionali, che cosa succede? Che scatta un meccanismo di reazione previsto dal trattato, che è la Commissione. La Commissione, organo amministrativo del trattato, si preoccuperà di avviare la classica azione, procedura di infrazione. E quindi, in contraddittorio con lo Stato membro, farà sì che dunque l'articolo, la numerazione attuale dell'articolo 169 è 226. Mentre l'articolo 177 attualmente è 234. Il testo è rimasto uguale. Capite? La logica è questa. L'Olanda ha aumentato il marchio? Benissimo. Se ha fatto questo ha fatto male. Ma la procedura è che l'organo amministrativo dell'ordinamento comunitario si attiva. Vedi, scriverà una lettera al governo olandese, chiedendo informazioni, dei chiarimenti, e alla fine di questa procedura potrà dare anche un parere motivato in cui deciderà il governo olandese a mantenere questo aumento, e se il governo olandese lo mantiene sarà la commissione ad agire di fronte alla Corte di Giustizia, e la Corte di Giustizia eventualmente condannerà lo Stato olandese. E vedete che in questa maniera abbiamo eretto una bella barriera qui, due ordinamenti separati, di cui uno ha i suoi organi, e l'unica comunicazione tra questi due ordinamenti è questa porticina, cioè la procedura dell'articolo 169, procedura di infrazione, la procedura amministrativa. Sottolineo la procedura amministrativa, perché questa procedura amministrativa passa per un organo, la commissione, che è un organo amministrativo. E la commissione è formata da i, diciamo, impropriamente rappresentanti designati dei Stati membri. E la commissione è un organo che, come dire, seguito molto da vicino dal Consiglio dei Ministri, che è un organo intergovernativo. E allora capite, la commissione non ha la rigidità e l'automatismo di un giudice. Tu fai questo e io ti condanno. Ha il modo diplomatico dell'organo politico. Per cui, prima di agire nel confronto dell'Olanda, sentirà un po' cosa ne pensano i governi, cercherà una mediazione e solo in casi estremi comincerà a aprire la procedura di infrazione. Questo vorrebbe dire, però, che l'ordinamento comunitario non ha efficacia nell'ordinamento interno. L'efficacia, la effettività dell'ordinamento comunitario è tutto legato, sarebbe tutto legata all'attivazione della commissione. E senza attivazione della commissione nulla garantirebbe alla comunità che le sue norme siano applicate all'interno dell'ordinamento statale. Se fosse passata questa linea, la comunità non avrebbe avuto l'esclusione che ha avuto. Voi pensate come potrebbe essere gestito un controllo dell'effettività delle norme comunitarie, tutto veicolato tramite la commissione e procedure commissione-governi, con eventualità poi di un contenzioso di fronte alla Corte di Giustizia. Allora la Corte risponde. La Corte osserva che, nella specie, non le si chiede affatto di applicare il trattato in base ai principi del diritto interno olandese, il che rimane di competenza dei giudici nazionali, bensì di pronunciarsi esclusivamente in conformità dell'articolo 177A del trattato, in via per iniziare, sull'interpretazione dell'articolo 12 del trattato stesso nell'ambito del diritto comunitario e sotto il profilo della sua incidenza sui singoli. Attenzione, l'interpretazione dell'articolo 12 del trattato nell'ambito del diritto comunitario sotto il profilo della sua incidenza sui singoli. È un singolo che è andato di fronte al giudice, la ditta Banken va davanti al giudice come il singolo, e la Corte dice: io devo rispondere di questo problema interpretativo. L'articolo 12 riguarda i singoli. Questo è un problema interpretativo. Il primo problema interpretativo che si pone è esattamente questo. L'articolo 12 del trattato, dove pone il divieto, riguarda i singoli. Prima di vedere come si può rispondere, vorrei prospettarvi un caso di due anni dopo che riguarda l'Italia, e dove la domanda iniziale della Corte è praticamente identica. Il caso Costa contro Enel, un caso sollevato dal giudice conciliatore di Milano, un organo non particolarmente prestigioso nel panorama ordinazione giudiziaria. I giudici conciliatori non ci sono più, ma sono equivalenti ai giudici di pace, per intendere. Lei nel caso non sono importante. I giudici nazionali devono chiedere alla Corte di statuire in via pregiudiziale sull'interpretazione del trattato, qualora venga innanzi ad essi sollevata una questione vertente su detta interpretazione. In base al 187, la Corte non può applicare il trattato a un caso determinato, né statuire sulla compatibilità di una norma giuridica interna con il trattato stesso, come invece sarebbe possibile in virtù dell'articolo 169. Cosa è successo? È successo che il governo italiano ha eccepito l'incompetenza della Corte di Giustizia e si sarebbe voluto ottenere attraverso l'articolo 177 una pronuncia circa la compatibilità col trattato di una legge interna. Il governo italiano, di fronte a questa richiesta di interpretazione, dice: attenzione, qui non c'è un problema di interpretazione, qui si sta prospettando il caso di una legge italiana incompatibile con il diritto comunitario. Questo non è nelle competenze della Corte di Giustizia. Non solo, ma non è neanche il caso di una competenza del giudice interno di sollevare la questione di fronte alla Corte di Giustizia. Il giudice interno è tenuto ad applicare le leggi italiane e quindi lui non deve porre un problema di incompatibilità tra la legge italiana e il diritto comunitario della Corte di Giustizia. Lui deve starsene zitto e applicare la legge italiana. Casomai sarà la Commissione, tramite la Corte del 179, ad agire, perché il caso è parallelo. Avviene 2 anni dopo, ma il tentativo del governo italiano è esattamente lo stesso del governo olandese. Appare la invalenza e questo canale comunicativo giudice Corte di Giustizia, dicendo che questo non c'entra niente, l'unica porta aperta è quella dell'articolo 169, quindi la procedura di infrazione. E la Corte apparentemente dà ragione, cioè noi non possiamo fare un controllo di compatibilità, no? Né statuire sulla compatibilità di una norma giuridica interna. Perciò, o nel provvedimento di rinvio sia formulato in modo impreciso, essa può desumere soltanto le questioni riguardanti l'interpretazione del trattato. Nella specie, la Corte non deve quindi statuire sulla compatibilità col trattato di una legge italiana, ma soltanto interpretare gli articoli sopra indicati, tenendo conto degli elementi giuridici esposti dal giudice. Questa è la sentenza della comunità, non è la sentenza della Corte Costituzionale. C'è anche la sentenza Enel della Corte Costituzionale. I due giudici hanno avuto spesso gli stessi casi. C'è una sentenza simile della Corte di Giustizia, ma c'è una sentenza simile della Corte Costituzionale. Lei ricorda bene. Lei ricorda bene, ma questa è la sentenza della Corte di Giustizia. Mentre quell'altra è la sentenza della Corte Costituzionale. Sempre sentenza Enel. È una confusione normale, perché la sentenza Simmental è sia la sentenza della Corte di Giustizia che la sentenza della Corte Costituzionale italiana, perché è tardi. Bello questo lucidone, eh? Vedete? Il governo italiano ha eccepito l'inammissibilità assoluta della domanda del giudice conciliatore, assumendo che il giudice nazionale, tenuto ad applicare la legge interna, non ha motivo di valersi dell'articolo 187. Porta chiusa. Non ha motivo di avvalersi. Lui deve applicare la legge, non impugnarla per sentirsi dire se è compatibile con il diritto comunitario. Questo non è sua competenza, non è competenza del giudice nazionale e non è competenza della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia. E qui comincia una spiegazione che vi prego di assaporare centellinandola. La Corte rileva che, a differenza dei comuni trattati internazionali, il trattato CE ha istituito un proprio ordinamento giuridico integrato nell'ordinamento giuridico dei Stati membri all'atto dell'entrata in vigore del trattato e che i giudici nazionali sono tenuti ad osservare. Perché quindi è la prima volta che la Corte di Giustizia dice che l'ordinamento comunitario voi non lo potete trattare come un normale ordinamento internazionale, non lo è. È un ordinamento giuridico proprio integrato nell'ordinamento giuridico degli Stati membri. Qui si profila per una certa chiarezza l'idea che viene divulgata come visione monistica dei due ordinamenti, no? Voi sapete che c'è questo schema per cui la visione monistica e quella dualistica sono due visioni incompatibili e la Corte di Giustizia avrebbe questa visione monistica, cioè vedrebbe due ordinamenti come integrati, un unico blocco ordinamentale, mentre la Corte Costituzionale sarebbe legata a una visione dualistica di due ordinamenti che stanno ciascuno competente nel suo ordine. Infatti, istituendo una comunità senza limiti di durata, dotata di propri organi, di personalità, di capacità giuridica, di capacità di rappresentanza sul piano internazionale e in specie di poteri effettivi provenienti da una limitazione di competenza o da un trasferimento di attribuzioni degli Stati alla comunità, questi hanno limitato, sia pure in campi circoscritti, i loro poteri sovrani. È creato quindi un complesso di diritto vincolante per i loro cittadini e per loro stessi. Mi sottolineo che per loro, per i loro cittadini, perché stranamente è la Corte di Giustizia che continuamente fa riferimento ai cittadini, come se i cittadini fossero rilevanti ai fini della comprensione di un ordinamento giuridico che nasce nella dimensione internazionale. Nella dimensione internazionale i cittadini non sono mai rilevanti, di fronte ai morti non sono rilevanti sotto profilo giuridico, perché l'ordinamento internazionale ciò che è persona giuridica è lo Stato, non ci sono persone giuridiche legate alle persone fisiche, questa è una dimensione dell'ordinamento interno, non del diritto internazionale. Invece la Corte di Giustizia sta attentissima ogni volta a dire i cittadini sono vincolati, vedremo poi se è sempre estremi da questo punto di vista. Tale integrazione nel diritto di ciascuno Stato membro di norme che promanano da fonti comunitarie e più in generale lo spirito e i termini del trattato hanno per corollario l'impossibilità tra gli Stati di far prevalere contro un ordinamento giuridico da essere accettato a condizioni di reciprocità un provvedimento unilaterale ulteriore, il quale pertanto non potrà essere opponibile all'ordine comune. Se l'efficacia del diritto comunitario variasse da uno Stato all'altro in funzione delle leggi interne posteriori, ciò metterebbe in pericolo l'attuazione degli scopi del passato. Un discorso, come dire, di politica istituzionale, no? Che stiamo ragionando sul senso di un ordinamento a cui gli Stati membri hanno trasferito parte della loro sovranità e che deve essere effettivo, e per essere effettivo deve essere effettivo su base di eguaglianza, di parità. Notate, questo è un interessante trasferimento di prospettiva, no? Il mondo del diritto internazionale, la dimensione del diritto internazionale è una dimensione paritaria tra Stati. La comunità nasce con un trattato di diritto internazionale assunto sulle basi di parità e reciprocità. L'applicazione del trattato all'interno degli Stati, ma all'interno degli Stati, deve essere assicurata per assicurare la parità degli Stati. Perché se noi avessimo degli Stati che si adeguano e degli Stati che possono impunemente non adeguarsi al diritto comunitario, avremmo rotto questa parità degli Stati. Ma non è più una parità formale, è una parità di effettività all'interno degli ordinamenti. È spaccata la membrana che separa lo Stato, il velo che separa la sovranità dello Stato dalla visione della comunità. È spaccato perché la comunità deve vedere dentro lo Stato per capire se dentro dello Stato il diritto comunitario è effettivo, è effettivamente applicato. Perché se non lo fosse, si romperebbe la parità formale degli Stati membri che hanno, sul piano della reciprocità, accettato di assumersi questi funzionale al passato stesso, cioè è non scollegabile dal passato stesso. Questo è il ragionamento che fa la cosa. Qualche anno dopo comincerà a parlare del trattato come la Costituzione dell'Unione Europea, della Comunità Europea, e sta facendo un ragionamento come se fosse una Costituzione. Non si può slegare la parte normativa dalla parte, diciamo, delle fonti applicative dalla Costituzione. Non si può slegare il trattato da ciò che lo fa applicare, e ciò che lo fa applicare è il diritto interno. Per cui il diritto interno diventa rilevante per l'applicazione del trattato. E quindi visibile. Lo Stato italiano e quello olandese sostenevano l'invisibilità. Il giudice nazionale deve applicare il diritto interno e la Corte di giustizia non vede il diritto interno. La Corte di giustizia vede soltanto il trattato di diritto derivato, solo il diritto comunitario può vedere. Salvo la volta che la Commissione non riporta il caso attraverso la porta del 169. È l'unica porta, l'unico pertugio che consente alla Corte di Giustizia di vedere dentro l'ordinamento. Questa è la visione che avevano gli Stati. E non è, dovete pensare che questa visione l'avevano gli Stati quando gli Stati ne erano 6. Belgio, Olanda e Italia la pensavano diversamente, e non solo loro. Quando erano chiamati a rispondere contro la Corte di Giustizia, improvvisamente gli Stati membri scoprivano di essere legati a una visione dello Stato sovrano e si difendevano tirando questo velo. E la Corte di Giustizia, nel momento in cui la comunità lavorava all'unanimità, ciò nonostante diceva delle cose sull'ordinamento giuridico comunitario che non andavano bene agli Stati membri, contro cui sopponevano gli Stati membri. Questo è un fatto abbastanza importante. Gli obblighi assunti dal trattato istitutivo della comunità non sarebbero assoluti, ma soltanto condizionati qualora le parti contraenti potessero sottrarsi alla loro osservanza mediante ulteriori provvedimenti legislativi. La preminenza del diritto comunitario trova conferma nell'articolo 189, a norma dei quali i regolamenti sono obbligatori e direttamente applicabili in ciascuno Stato membro. Questa disposizione, che non è accompagnata da alcuna riserva, sarebbe priva di significato se uno Stato potesse unilateralmente annullare gli effetti, annullare gli effetti, un provvedimento legislativo che prevalesse sui testi comunitari. Vedete, leggendo questa motivazione, a me proprio viene immediatamente in mente la sentenza Madison versus Melbury, quella del centro della Corte americana del 1803. Perché? Andate a leggervi la finestra sul manuale di diritto costituzionale. Perché è lo stesso tipo di meccanismo argomentativo. Il meccanismo argomentativo della Corte di Giustizia è lo stesso che ha assunto la Corte Suprema. Ragioniamo su quello che stiamo applicando. La Corte Suprema a questo punto dice quella che noi stiamo applicando è una Costituzione. E quindi dobbiamo trattarla ragionando su che cosa significa una Costituzione. Perché i padri fondatori si sono preoccupati di scrivere queste regole e di dire che queste regole non possono essere cambiate se non con un meccanismo che vede partecipare tutti i popoli degli Stati membri, eccetera? Se poi qualsiasi legge del Congresso può andare contro a questa Costituzione? E c'è un ragionamento di questo tipo, in cui si dice o la Costituzione prevale sulle leggi o è inutile. E quindi è come se una cosa scritta. E quindi noi dovremmo dire che la Costituzione scritta non serve a niente. E che questi hanno scherzato. È quello che dice qua la Corte di Giustizia. L'articolo 189 dice che i regolamenti sono direttamente applicabili ai Stati membri. Se non c'è nessuna riserva, se gli Stati membri potessero produrre degli atti che impediscono ai regolamenti di essere applicati, ma che cosa servirebbe il trattato? Ma che cosa servirebbe l'articolo 189? Qualora le parti contraenti potessero sottrarsi alla loro osservanza mediante ulteriori provvedimenti legislativi. Per cui o il trattato viene fatto rispettare e prevale sul diritto interno, o se no abbiamo scattato. Non abbiamo istituito nulla. Abbiamo creato un sistema che non ha nessuna effettività. Dal complesso dei menzionati elementi discende che, scaturito da una fonte autonoma, il diritto nato dal trattato non potrebbe, in ragione appunto della sua specifica natura, trovare un limite in qualsiasi provvedimento interno senza perdere il proprio carattere comunitario e senza che ne risultasse esposto il fondamento giuridico della stessa comunità. Se noi accettassimo che il trattato non prevale sugli atti interni e che non ci sia uno strumento per garantire questa prevalenza, noi avremmo fatto saltare il fondamento giuridico della stessa comunità. Il trasferimento che è fatto dagli Stati a favore dell'ordinamento giuridico comunitario, dei diritti e degli obblighi corrispondenti alla disposizione del trattato, indica quindi una limitazione definitiva dei loro diritti sovrani, di fronte alla quale un atto unilaterale ulteriore, incompatibile col sistema della comunità, sarebbe del tutto privo di efficacia. L'articolo 187 va quindi applicato nonostante qualsiasi legge nazionale tutte le volte che sorge una questione di interpretazione del trattato. E questa è una cosa di tipo costituzionale. No? Com'è? Quella è una costituzione rigida, è esattamente così. E adesso vedete un'ulteriore svolta, sempre della sentenza Costa Enel. Poi domani torniamo sulla Vangend, perché nella successione logica degli argomenti ho dovuto smontarla e rimontarla. Il titolo è gli ultimi di Stato, no? E guarda, la questione sono gli ultimi di Stato. E il problema è se gli aiuti del divieto degli aiuti di Stato riguarda gli Stati o i cittadini. L'articolo 92 che cosa dice? L'articolo 92 dice salvo deroghe contemplate dal presente trattato sono incompatibili con il mercato comune nella misura in cui incidono, scritto male, sugli scambi tra Stati membri gli aiuti concessi dagli Stati ovvero mediante le forze statali sotto qualsiasi forma che favorendo per un'impresa o per una produzione, falsino o minacciano di falsare la concorrenza. Sono compatibili con il mercato comune gli aiuti di carattere sociale, c'è tutto un elenco di aiuti possibili. Allora, interpretazione di questo articolo 92. Con l'articolo 92 gli Stati hanno riconosciuto incompatibili col mercato comune gli aiuti in esame e si sono quindi implicitamente impegnati a non istituirne al di fuori delle deroghe previste. Con l'articolo 93, tuttavia, essi hanno soltanto contenuto di sottoporsi appropriate procedure sia per eliminare gli esistenti sia per istituirne di nuovi. L'articolo 93 infatti dice la Commissione procede con gli Stati membri all'esame affermamento delle linee aiuti, eccetera, su una procedura di collaborazione tra Commissione e Stati membri per eliminare i sistemi degli aiuti di Stato. Obbligandosi in modo così preciso ad informare in tempo utile la Commissione dei loro progetti di aiuti e accettando di sottoporsi alle procedure contemplate dall'articolo 96, gli Stati hanno quindi assunto verso la comunità un impegno che li vincola in quanto Stati, ma non crea direttamente per i singoli dei diritti soggettivi. Qui è il meccanismo di notificazione delle leggi che contengono aiuti di Stato, che vi ho spiegato, che è il meccanismo di, come dire, di autosegnalazione che gli Stati devono dare di eventuali leggi che danno aiuti a industrie in crisi, a zone, a macchine industriali, spazi e così via. E dice la Corte, è una norma precisa che pone in capo gli Stati degli obblighi precisi, ma questi obblighi stanno in capo gli Stati e non creano per i singoli diritti soggettivi. Non ci sono diritti. Andiamo all'articolo 53. L'articolo 53 invece recita così. gli Stati membri non introducono nuove restrizioni allo stabilimento nel loro territorio dei cittadini di altri Stati membri, fatte salve le disposizioni contemplate del presente trattato, e la norma che stabilisce la libertà di stabilimento. Dice la Corte di Giustizia, a norma dell'articolo 53, gli Stati si impegnano, fatte salve le disposizioni del trattato, a non introdurre nuove restrizioni allo stabilimento, eccetera. L'obbligo per il mondo assunto degli Stati si risolve giuridicamente in una semplice astensione. Non è accompagnato da alcuna condizione, né subordinato nella sua esecuzione o nei suoi effetti, all'emanazione di alcun provvedimento da parte degli Stati o della Commissione. Esso è quindi completo, giuridicamente perfetto, e di conseguenza atto a produrre effetti diretti nei rapporti tra gli Stati membri e i loro cittadini. Vedete? I cittadini non soltanto vengono richiamati come destinatari di obblighi, perché i regolamenti sono obbligatori negli Stati membri, ma vengono richiamati anche come titolari di diritti soggettivi. Nell'articolo 93, si diceva prima, non ci sono per i singoli diritti soggettivi, ma invece nell'articolo 53 l'emanazione ci c'è una norma che comporta una semplice astensione, non è accompagnata da alcuna condizione, né è subordinata nella sua esecuzione, nei suoi effetti, all'emanazione di alcun provvedimento. È quindi un comando, un precetto completo, giuridicamente perfetto e di conseguenza atto a produrre effetti diretti nei rapporti tra gli Stati membri e i loro cittadini. È il trattato che produce effetti diretti, notate. È la norma del trattato che è direttamente applicabile. Perché direttamente applicabile? Perché è un divieto, è costituito da un divieto, da un obbligo negativo, un comando di astensione, un obbligo di non facere, per cui non ha condizioni, è un divieto stesso. È preciso, giuridicamente perfetto, non condizionato, capace di produrre nei rapporti tra gli Stati e i loro cittadini diritti. Costituisce in capo ai cittadini un diritto soggettivo di libertà, un diritto che ha come suo oggetto la pretesa nei confronti dello Stato che si astenga da ostacolare la libertà di stabilimento. Una proibizione così formale è entrata in vigore col trattato di tutta la comunità e di conseguenza integrata nell'ordinamento giuridico degli Stati membri, ha in questi valori, valore imperativo e riguarda direttamente i loro cittadini ai quali attribuisce diritti individuali che i giudici nazionali devono tutelare. Altro che membrana, altro che divisione netta tra l'ordinamento comunitario e l'ordinamento nazionale, qua si predica esattamente l'opposto. E lo si predica innescando l'applicazione del diritto comunitario sui cittadini. Sono i cittadini che hanno interesse a far valere il diritto comunitario. Questa è la ingegnosa provata. Non è più una questione di diritto comunitario, ordinamento comunitario, che riguarda i rapporti tra gli Stati sul piano di parità e di reciprocità. È una questione che riguarda i singoli cittadini, ai quali il diritto comunitario conferisce diritti soggettivi e i giudici nazionali sono tenuti a far valere e proteggere i diritti soggettivi dei cittadini. anche i diritti soggettivi, dei cittadini, che si avvincano sulle norme comunitarie, sulle norme del trattato. Quando le norme del trattato sono incondizionate, perché sono dei divieti, degli obblighi di non farcela, sono precise, giuridicamente perfette, producono un effetto diretto perché fondano un diritto dei, dei cittadini. E questo diritto può essere fatto valere di fronte a qualsiasi giudice nazionale, e qualora il giudice nazionale ritenga che ci siano dei problemi di interpretazione del trattato e quindi di interpretazione del trattato in connessione con le norme interne, può sollevare la questione alla Corte di giustizia. Vedete che la strategia militare della Corte di giustizia è evidente. No? Gli Stati stanno difendendo questa Corte, hanno posto le loro corazzate argomentative cercando di murare questo muro, no? Murare il muro è bellissimo questa espressione, di fortificarlo, dicendo si passa solo di qua, si passa solo di qua, e tra l'altro si passa di qua soltanto per iniziativa della Commissione, solo la Commissione può valere l'infrazione del diritto comunitario, per cui un organo comunque politico che parlando di politica con gli Stati fa valere le eventuali infrazioni e solo come ultima ratio potrà essere investita la Corte di Giustizia in base all'articolo 169. Gli Stati sono arroccati qua, tutti, quando sono chiamati in giudizio si arroccano qui. La Corte invece passa dall'altra parte e invece di caricare la responsabilità dell'effettività del diritto comunitario sulla Commissione, la carica sui cittadini. Non tutta, evidentemente. Non tutto il diritto comunitario potrà essere fatto valere dai cittadini, per semplice fatto che non tutto il diritto comunitario fonda diritti soggettivi, diretti. Ma quando li fonda, i cittadini hanno il loro strumento di tutela, il loro strumento di tutela è il giudice nazionale. Ma il giudice nazionale deve applicare il diritto comunitario, deve garantire la prevalenza del diritto comunitario. E la Corte di Giustizia è pronta a dare l'interpretazione che serve per garantire questa prevalenza.